Signore Gesù, fa che questa sera possiamo ascoltare e accogliere la Tua parola con fiducia e con grande serenità di cuore. Tu conosci le nostre difficoltà e le nostre resistenze. Sai che spesso rimaniamo prigionieri delle nostre preoccupazioni. Donaci la Tua luce. Portaci per mano fuori da noi stessi, oltre la soglia delle nostre paure, verso di Te e verso i nostri fratelli. Amen. Questa sera prendiamo in considerazione un testo un po' particolare di Marco, come vedete nel foglio. Sono i primi 20 versetti del capitolo 5. Leggiamo. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe, e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Allora questo brano si apre con l'annotazione che Gesù con i discepoli arriva all'altra riva del mare. Avevamo visto il brano del capitolo 4 quando Gesù dice ai discepoli: passiamo all'altra riva. Questo invito a muoversi, questo invito ad affrontare le acque. E adesso qui giungono all'altra riva nel paese dei Geraseni, cioè in territorio pagano. Gesù lascia il territorio di Israele e arriva in territorio pagano. Questo può suggerire nella visione di Marco come la presenza di Gesù non è limitata al suo popolo, come la novità che lui porta raggiunge tutti, anche i lontani. Scende dalla barca e improvvisamente gli viene incontro un tale, un posseduto, un uomo posseduto da uno spirito impuro, da una forza inquinante. E qui abbiamo una descrizione, una presentazione di questa persona alienata, un altro lo possiede, che non è capace di gestire la sua vita, una presentazione particolarmente drammatica, quasi al limite, però vuole fotografare la situazione di chi si trova lontano da Gesù. Dice che lo vide da lontano, gli venne incontro, gli corse incontro. Questo da lontano probabilmente non è una annotazione soltanto geografica, ma indica la distanza che c'è tra quest'uomo e Gesù, anzi tra quest'uomo e il villaggio, era tenuto a parte, era emarginato. E allora, come ho indicato qui, si possono rilevare tre caratteristiche particolarmente impressionanti di questo soggetto. La prima, viene detto che praticamente è fuori di senno, è pazzo. Nessuno riesce a domarlo. E si aggira continuamente tra le tombe, colpendosi con delle pietre, a dire che si fa del male, come fuori di testa, e spacca tutto. E questa sua forza irrazionale si ritorce contro di lui, appunto si fa del male. E poi, come possiamo dedurre più avanti dal versetto 15, quando dopo l'intervento di Gesù si dice che lo trovano vestito, con ogni probabilità qui era senza vestiti, e la nudità nell'antichità, in questo mondo, era un segno di umiliazione particolarmente forte. Indicava per esempio la condizione dei prigionieri di guerra o degli schiavi. Quindi una persona umiliata, una persona senza più dignità, una persona alienata, che non si possiede, non è padrone di se stesso, in balia di forze oscure. La seconda caratteristica è la solitudine. Dice il testo che si aggirava giorno e notte tra le tombe, un luogo di morte, un luogo dove nessuno si ferma, dove nessuno appunto abita. È solo. La follia si accompagna a questa incomunicabilità, a questa incapacità di creare relazioni o di, per così dire, essere aiutato a entrare in questa relazionalità. Vive isolato dalla comunità. Poi lo ricorderemo, in qualche modo è anche la comunità stessa che lo ha messo a distanza per cercare di difendersi, lo emargina. Quindi seconda caratteristica, la solitudine. Solitudine e follia, come dicevo, vanno spesso insieme. Terzo, abbiamo ricordato, lo dice il testo più volte, vive tra le tombe. Vive cioè nel luogo che è più lontano da quello che è Dio il Dio della vita, il Dio della santità. E quindi indirettamente, vivendo questa situazione, si trova anche separato da Dio, lontano da Dio. Per cui questo soggetto viene presentato come una persona divisa, una persona lacerata, diviso da se stesso, nudo, alienato, si fa del male, diviso dagli altri, la solitudine, e diviso da Dio, dal senso ultimo della vita. Ecco allora, in maniera estrema, descritta una condizione che in qualche modo possiamo, magari con tinte meno drammatiche, riconoscere anche oggi. Una persona chiusa in se stessa, incapace di parlare, di comunicare. Il testo insiste sul fatto che grida, urla, è solo capace di emettere suoni inumani, subumani. L'animalità non riesce a articolare una parola che permetta una comunicazione. E poi appunto questa situazione è accompagnata dall'aggressività che, come dicevamo prima, si ritorce contro lui stesso, si fa del male. Molte volte anche questa situazione si ripete. Quando si vive questa lacerazione interiore, si scatena l'aggressività e la violenza o verso gli altri, o verso la realtà, o verso se stessi. Potremmo esemplificare, ma credo che la cosa è abbastanza chiara. Sotto questa situazione, queste manifestazioni estreme, questa condizione di lacerazione, possiamo dire, si può riconoscere l'azione della paura. Questo tale è un uomo soggiogato dalla paura. Qui ho fatto alcune riflessioni. La paura si manifesta in diversi modi. C'è quella normale, paura della malattia, paura magari della vecchiaia, della sofferenza. Oppure la paura di essere abbandonati. O ancora la paura di essere fagocitati dall'altro, soffocati dalla sua presenza. Però al di sotto di tutte queste paure, di tutte queste manifestazioni, c'è una paura più fondamentale, la paura di non valere per gli altri, di non contare ai loro occhi e dunque di non meritare di essere amati. Quando questa paura domina una persona, è lei che comanda, beh, c'è, si scatenano forze devastanti. Non meritare di essere amati. Per cui quello che di fatto una persona desidera è proprio l'essere riconosciuto, essere aiutato a credere al valore della propria vita. Quando manca questo, appunto, c'è la frattura, c'è la divisione, c'è l'alienazione. Quindi, detto ancora in altri termini, il desiderio più profondo è quello di entrare in una relazione di riconoscimento, di accettazione e di dono con gli altri. E questo è ciò che il posseduto non ha, avverte la carenza proprio di questa relazione. È chiaro che ci sono delle gradazioni, però appunto quando questa situazione raggiunge livelli preoccupanti, succede quello che abbiamo letto. Naturalmente a questo livello sono importanti, possiamo ricordare una cosa abbastanza evidente, sono importanti i primi momenti della vita, il fatto di essere riconosciuti e accolti, i genitori, la mamma, il papà, o comunque da qualcuno che riconosce il valore della nostra vita. Se questo avviene, poi si fa un'esperienza che aiuta a portare le inevitabili frustrazioni anche che si incontrano nell'esistenza. Ma sappiamo quanto sia difficile recuperare alle relazioni una persona che nei primi momenti della vita era stata praticamente rifiutata. C'è un salmo che dice: anche se mi abbandonano mio padre e mia madre, mi accoglie il Signore. Appunto, fare un'esperienza in qualche modo di accoglienza, che è quella che dice: ma sì, tu vali, tu sei importante, al di là di come ti presenti, al di là di quello che hai fatto. Il non meritare di essere amati, che porta alla rivalità, che porta alla competizione, che porta a mendicare continuamente l'approvazione e il riconoscimento degli altri. Quindi questa è un po' la situazione con cui un po' tutti abbiamo sempre a che fare, però voglio dire, e ripeto, nella misura in cui poi abbiamo fatto anche esperienze positive di accoglienza, riusciamo a gestire la cosa. Possiamo crescere e accettare anche le inevitabili frustrazioni. Questa è la situazione. Allora, come ricordavamo, di fronte a questa persona la gente lo relega in un luogo lontano. Molte volte è così. Di fronte a presenze difficili, inquietanti, si cerca di metterli in un luogo, per così dire, protetto. Perché? Forse perché anche nella gente, in noi, di fronte a questi casi, scatta un meccanismo di paura, la paura di arrivare allo stesso punto, in quanto quella persona in qualche modo fa da specchio alla nostra fragilità. E però non è una reazione che costruisce. Ben diverso è il modo di relazionarsi di Gesù. Si lascia incontrare da questo posseduto, gli corre incontro, si lascia incontrare. Interviene con questo pagano per ridargli dignità e libertà, perché lui possa riprendere in mano la sua vita. È interessante che il testo registra una forte resistenza da parte di questo posseduto quando dice: che vuoi da me? Ti scongiuro, non tormentarmi. Che poi non si capisce bene se è lo spirito impuro che parla dentro quest'uomo, che è molto possibile, perché questo qua non riesce più neanche a parlare, a esprimersi, è questa forza devastante che addirittura lo fa parlare, oppure in qualche modo però c'è dentro anche lui che resiste, perché la liberazione comporta anche fatica, comporta una certa sofferenza. non è in dolore, non tormentarmi. E anche qui si potrebbe dire cosa si è disposti a pagare per poter entrare in una dimensione di libertà profonda. Gesù lo interroga, gli domandò: qual è il tuo nome? Beh, innanzitutto notiamo come varie volte nei Vangeli Gesù pone delle domande. Cosa vuoi? Cosa cercate? Perché piangi? Sono tutte domande che invitano la persona che ha davanti, per così dire, a cercare di fare chiarezza, a dare un nome a quello che sta vivendo, o se vogliamo, a chiamare le cose per il loro nome, a non barare, a guardarsi dentro in profondità. Perché stai male? Cos'è che ti fa soffrire? Perché reagisci in questo modo? Qual è il tuo nome? Sappiamo che il nome indica l'identità profonda di una determinata realtà. In qualche modo Gesù invita a fare uno sforzo per andare in profondità a quello che gli succede. E risponde: il mio nome è Legione. Evidentemente Legione è riferimento all'esercito romano, cioè a dire l'animo, il cuore, l'interiorità di questa persona è come un campo di battaglia occupato dal nemico. C'è una legione, una forza che ha occupato il suo territorio. Quindi in qualche modo anche riconosce queste forze oscure che lo tengono prigioniero. E poi c'è questo racconto un po' popolare: chiedono di andare nei porci, che sappiamo sono gli animali impuri per eccellenza nella visione biblica, e poi questi si buttano nel mare e affogano. E il mare, come abbiamo già molte volte ricordato, è il luogo dove sono presenti le forze caotiche, le forze del male. Quindi in qualche misura si potrebbe quasi dire il racconto indica come questa forza inquinante viene ributtata là da dove era uscita. In qualche modo l'intervento del Signore, di Gesù, scaccia, allontana, rimanda appunto nel suo ambiente vitale, vitale tra virgolette, questi spiriti impuri. I mandriani sono presi da timore di fronte a questo intervento, fuggono e portano la notizia nel paese, nella cittadina. Non c'è detto come la riferiscono, però dalle annotazioni possiamo pensare che erano sconcertati, soprattutto perché avevano perso la mandria di porci. E infatti poi i loro concittadini vengono a vedere e si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Notate che giunsero e videro colui che era posseduto dalla legione seduto, vestito e sano di mente. Cioè vedono che l'azione di Gesù, che ha comportato un prezzo, la persona dell'indemoniato vale di più di una mandria di porci. Vedono questo qui che è guarito, che ha ritrovato la propria libertà, la propria dignità, e cosa fanno? Si misero a pregarlo, a pregare Gesù, di andarsene dal loro territorio. Insomma, Gesù disturba la sua liberazione, mette in discussione certe categorie, certi valori, certe scale di valori. Comunque, l'opera di Gesù ha ridato dignità a questa persona. L'incontro con Gesù è un ritrovare se stessi, un ritrovare la propria dignità e autenticità. Questo incontro apre la possibilità di riprendere in mano la propria vita. E anche qui potremmo vedere anche per noi come questo è avvenuto. Possiamo dire allora davvero, come vedevamo nel capitolo primo, che Gesù agisce con autorità. Vi ricordate quando abbiamo visto il capitolo primo, di fronte all'insegnamento di Gesù, che non era solo a parole ma anche concreto, perché liberava la gente, di fronte a questo insegnamento la gente riconosceva l'autorità di Gesù, non come quella degli scribi e teologi ufficiali, ma questa invece autorevolezza perché lavora in colui che accoglie la sua azione. Si potrebbe dire che Gesù ha autorità perché rende autore della propria storia colui che lo ha incontrato. Gesù autorizza, cioè rende autore della propria esistenza chiunque lo incontra. E dice a questo tale: no, tu non venire con me, non c'è bisogno, rimani nel tuo posto, ma sii testimone, racconta quello che Dio ha fatto attraverso il Cristo. Quest'uomo che urlava, che emetteva suoni inarticolati, urla bestiali, diventa capace di parola e di una parola che testimonia. E questo è interessante anche per i suoi concittadini. Non lo vogliono, lo cacciano. E Gesù accetta in qualche modo, rispetta anche la volontà negativa delle persone. Non si impone e però non reagisce con stizza. Lascia ugualmente un aiuto a questi geraseni. Lascia colui che era posseduto e che è tornato sano di mente, vestito, seduto, capace di gestire di nuovo la sua esistenza. Lo lascia, per così dire, come testimone vivente di una novità che è offerta a tutti. Dunque, la situazione di questo tale, ma anche la situazione di ogni persona, anche la nostra, è rovesciata grazie all'incontro vissuto. Quindi cos'è che ha operato questo cambiamento radicale? Cos'è che lo ha reso possibile? L'incontro con qualcuno che gli ha consentito di percepire il suo valore e che lo ha aiutato a non essere prigioniero dell'immagine meschina che si era fatto di sé, magari anche attraverso il contributo degli altri. Tu stai a parte. È aiutato dall'accoglienza che ha sperimentato ad aprirsi alla fiducia nella propria amabilità e nell'amore che ne è la sorgente. Gesù è proprio questo qualcuno che ci fa scoprire che siamo i figli amati di Dio. Gesù ci fa scoprire che noi siamo riconosciuti, accolti, accompagnati da Dio senza condizioni né paragoni. Quindi Gesù, per così dire, recupera ogni persona all'amore, la ricostruisce, combatte tutto ciò che rischia di chiudere le persone in loro stesse. E questa è un po' l'esperienza fondamentale che dobbiamo curare e comunque il dono che possiamo chiedere questa sera. Avvertire lo sguardo di misericordia del Signore su di noi, avvertire la sua parola che pronuncia il nostro nome in maniera unica. Vi ricordate nel giardino quando la Maddalena cerca Gesù, cerca il sepolcro? A un certo punto Gesù la chiama Maria. Sperimentare l'essere chiamati per nome con una tenerezza, un'accoglienza, un riconoscimento straordinari. Questo è quello che permette di camminare giorno dopo giorno, che permette di portare anche i propri limiti, la propria fatica, che permette di guardare gli altri con uno sguardo misericordioso, non connivente evidentemente con il male, ma io ti riconosco al di là di quello che tu fai. Nessuno può mai essere identificato con quello che ha fatto, magari cose bruttissime. Ecco, allora il dono, se vogliamo dirlo in altre parole, di incontrare lo sguardo di Gesù, come aveva fatto Pietro dopo il rinnegamento. Nel Vangelo di Luca dice: Gesù si voltò e guardò Pietro. Va a cercare i suoi occhi. E Pietro poi allora piange, ma è il pianto non disperato, è il pianto penitenziale, è il pianto di chi misura il proprio tradimento, ma di fronte alla misericordia di Dio, perché è come se Gesù gli avesse detto: tu hai negato di conoscermi 3 volte, ma io ti accolgo e io vado a dare la vita anche per te. Dunque, entrare in questa dimensione. Un'ultima osservazione, in fondo alla seconda pagina, anche questo in qualche modo fa riflettere. Nel testo si possono individuare tutta una serie di uscite che sono tra di loro concatenate. Innanzitutto Gesù esce dal territorio di Israele e passa all'altra riva in territorio pagano. Quindi tutto parte da lì. È perché Gesù non sta rinchiuso in un ambito, non sta protetto, che è possibile poi un movimento, un dinamismo. Gesù esce, che poi esce in cerca delle persone.